Buonasera a tutti, sono felice di essere qui con voi, anche se appunto preso colto di sorpresa da parte di Keith. E come vedete, Erika non c'è, Erika sta a casa, ma non perché non avrebbe voluto venire, ma anche lei ha lavorato tutto il giorno, ha detto no, io stasera perché domani mattina alle 7 vengono, 7:30 vengono quelli che vengono a prendere il nostro letto e non solo il nostro divano. Quindi, allora, io vorrei intitolare questi pensieri su così. L'Evangelo produce effetti benefici ed è una buona notizia e noi dobbiamo essere portatori di buone notizie. Perché dico questo? I mass media rare volte portano buone notizie, perché se sono buone passano inosservate, non in senso assoluto, ma si è molto più attenti alle notizie negative, no? Adesso siamo in un periodo molto tragico. Una settimana fa è scoppiata questa guerra in Ucraina e i telegiornali, le notizie, eccetera, sono tutte piene di notizie negative. C'è sofferenza, c'è morte, ci sono fuggiaschi, ci sono famiglie divise e sentiamo questo tema ogni giorno in modo quasi che ci comincia a dare fastidio, cominciamo ad essere, come dire, a rifiutare quasi le notizie negative. Le buone notizie sono veramente rare. Il Vangelo è una buona notizia. Ma non solo ci sono i problemi così a livello europeo o globale, perché ormai questa guerra ha una ricaduta su tanti aspetti economici, politici, eccetera. Però vorrei cominciare con la lettura di un versetto in Matteo 18. E perché? Lì c'è il contrario, menzionato il contrario della buona notizia. Qui Gesù diceva, guai, Matteo 18, versetto 7, guai al mondo a causa degli scandali. E poi è come se, come dire, se volesse un po' sminuire la portata di questa affermazione dicendo è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Allora, portatore di buone notizie o causa di scandalo? Sono proprio i due estremi fra i quali ci vogliamo muovere questa sera. Oggi, mercoledì delle Ceneri, in Germania la più grande diocesi cattolica è quella di Colonia. E la diocesi, battuta da mille scandali di tutti i generi, finanziari e non solo, ma soprattutto di natura che riguarda scandali di pedofilia, di abusi sessuali da parte del clero, da parte dei collaboratori della Chiesa, eccetera, e si è scoperto che tanti scandali sono stati volutamente nascosti, tenuti nascosti nel tempo e l'arcivescovo, si chiama Mölke, quando ha avuto una relazione dopo indagini che hanno durato circa un anno e mezzo da un'ente esterna privata neutrale, ha segregato quel rapporto e ha fatto fare un altro rapporto più, come dire, ammorbidito nei confronti della Chiesa. Questo arcivescovo ha dovuto andare in pausa sabbatico. E oggi torna dopo questa pausa sabbatico. L'abbiamo sentito ieri in macchina scendendo come i cattolici di Colonia sono agitati e arrabbiati e sono proprio contro questa politica. E nei 2 mesi, gennaio e febbraio 2022, già 4.000 persone sono uscite dalla Chiesa cattolica. E non è facile in Germania, bisogna andare in ufficio e questi uffici non ti danno un appuntamento se non dietro prenotazione elettronica. Perché dico questo? Non per dire hai visto i cattolici, ma per ricordarci chi siamo noi o a che cosa siamo capaci di fare. Guai a chi produce scandali, guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Lo scandalo avviene, non, appunto, non per puntare il dito verso chi causa uno scandalo, ma per farci capire chi siamo. Matteo 18 è un se possibile. Qua. Se non mi scivola tutto via. Ok. Ancora. E Gesù dimostra chi siamo noi. A Matteo 19, il tema dei divorzi. A tal punto che i discepoli dicono: ma se tu dici queste cose, meglio non sposarsi. Quindi vediamo l'uomo com'è, no? Voi avete sentito parlare dell'ex Papa Ratzinger, che quando questo rapporto doveva essere pubblicato, è venuto fuori che lui ha presieduto delle riunioni dove alcuni preti scandalosi sono stati spostati e semplicemente trasferiti. E la cosa brutta è che lui ha negato prima, che non era stato presente in questi incontri finché non hanno pubblicato i protocolli con interventi del Papa. Perché dico questo? Noi produciamo scandali e poi li neghiamo. Puntiamo il dito contro chi denuncia lo scandalo. Vendiamo fumo, dicevo oggi, no? Come può Putin o Lavrov, il ministro agli esteri, sostenere che non c'è guerra in Ucraina? Come può, davanti al Consiglio per la sicurezza delle Nazioni Unite, sostenere una cosa del genere, mentre le bombe cadono? È incredibile. Cioè, abbiamo difficoltà di capire, eccetera. Ma mentre c'è la gente che soffre là, mentre ci sono molti cattolici in Germania che pensano di uscire dalla Chiesa, e mentre anche la fiducia nella Chiesa evangelica luterana scende, noi dobbiamo dire: e noi produciamo scandali? O siamo un buon profumo? Siamo portatori della buona notizia. E se la buona notizia non fa rumore, non viene pubblicato in prima pagina, cosa dobbiamo fare lo stesso? No? In che modo noi dobbiamo vivere in questo mondo, che è quello che è? Meno male che il Signore non ha affidato il messaggio del Vangelo alle istituzioni cattoliche o evangeliche che siano, ma ai suoi discepoli. Meno male che Gesù vuole mettere in grado anche, non solo incaricarci, ma anche in grado noi di essere testimoni suoi. Ogni credente nato di nuovo, figlio di Dio, quindi passando per il capire in quale condizioni spirituali si trova, per il pentimento per le proprie povertà o miserie spirituali. Matteo 5, le beatitudini. Beati i poveri resi tali dall'opera dello Spirito Santo, no? Beati i poveri in spirito, non intellettualmente, ma resi, toccati dallo Spirito. Lì inizia l'opera del Signore nelle nostre vite. E Gesù disegna lì diciamo, il carattere dell'uomo che secondo lui dovrebbe essere quello del regno di Dio. Ma io voglio andare adesso in Tito 2 e vedere come anche l'Apostolo Paolo disegna o descrive quest'uomo che dovrebbe essere portatore di nuove, di buone notizie. In ogni tempo, e soprattutto forse in tempi come i nostri, le persone intorno a noi, mentre da un lato capiscono che la Chiesa non ha autorità a parlare o che non si fidano più della Chiesa, mentre l'annuncio del Vangelo susciterebbe o vuole suscitare sempre una reazione di fiducia, in tempi come questi è importante che noi, come esseri umani, siamo percepiti da chi ci guarda, da chi vive con noi, da chi lavora con noi, da chi studia con noi, come portatori di una realtà diversa. E in Tito 2, l'Apostolo Paolo incoraggia Tito a insistere con l'annuncio del Vangelo, versetto 1 dice: esponi le cose, parlane, le cose che sono conformi alla verità. Il Vangelo è una buona notizia, esponila e porta la buona notizia in giro, falla conoscere. In capitolo 1, versetto 12, sono descritti i cretesi. Giù si diceva, tu sei un cretino, non significa un cretese, no? Un cretino sappiamo quello che vuol dire. I cretesi, cittadini dell'isola di Creta, sono descritti come sempre bugiardi, male bestie, venti pigri. Cioè non è un complimento come vengono descritti. Versetto 13, questa testimonianza è vera. Sembra che non era da discutere su questa, come dire, gente un po' rozza, un po' diversa, non molto educata. E lì Paolo ha lasciato Tito per costituire degli anziani fra il gruppo dei credenti che è nato. E poi abbiamo in capitolo 2, così come Paolo vede quel gruppo e dove Paolo incoraggia i Tito naturalmente, ma poi anche i cretesi a diventare trasformati dalla grazia, dalla potenza di Dio per essere nuovi, per essere diversi. E sullo sfondo della descrizione del versetto 12 e 13, questa testimonianza è vera, i cretesi sono così, così, così. Sullo sfondo adesso Paolo descrive un po' come Gesù in Matteo 5, questo nuovo carattere del credente. E lui parla di vari gruppi, parla degli anziani, parla delle donne, parla dei giovani. E quello che lui scrive è interessante. Guardate, non è tanto in primo piano in questo elenco la, come dire, la conoscenza del Vangelo, ma la trasformazione delle persone. La trasformazione delle persone nell'immagine di Cristo. E dice in versetto 2, i vecchi, e questo è, qui c'è il termine persone anziane, non come qualifica, ma vecchi di età. I vecchi di età siano sobri, dignitosi, assennato, sani nella fede, sani nell'amore, sani nella pazienza. E questo ci fa capire il contrario di quello che viene detto dei cretesi. Immaginiamoci, i cretesi sono i cretesi. I credenti col tempo sono così. Che differenza? Che distinzione? È il credente che dà gloria a Dio per quello che Dio opera nella sua vita, è un portatore di speranza, di una buona notizia, non è di scandalo. Pietro dice: siate sempre pronti a rispondere a chi vi chiede ragione della vostra speranza. Cioè, voi come, Perché siete così? Cosa vi trasforma? Cosa sperate? Come vivete voi? E noi possiamo dare risposte. Versetto 3, anche qui, le donne anziane, è curioso questo concetto delle persone anziane. A volte io dico, ma tu sei diventato vecchio, quando mi dicono, no, tu sei diventato vecchio. No, io provo di diventare maturo, provo, no? Vecchio sì, lo so, ma la crescita deve continuare, deve produrre cambiamenti. Anche le donne, è incredibile quello che lui dice, comportamento conforme a santità, cioè santi nel comportamento. Non siano maldicenti, né dedite a molto vino, siano maestre nel bene. Quindi sagge nel parlare, evitano, come dire, le chiacchiere inutili, le maldicenze, le pettegolezze. Strano che lo dicano alle donne, perché anche noi siamo capaci di farlo. Non perdono il controllo della loro vita, o dovuta all'alcol o altro, no? Sono in controllo della loro situazione. Sono maestre nel bene, incredibile. Versetto 4 e 5, sono una risorsa per le giovani donne, incoraggiando loro. Quindi quello che hanno ricevuto lo possono dare agli altri. Quello che hanno sperimentato nel seguire il Signore lo passano agli altri. Sono portatori di un messaggio, di una buona notizia. E hanno, queste donne anziane, hanno il compito difficile, secondo me, ad insegnare alle giovani donne ad amare i mariti. Una volta non ci si sposava per amore, ma per tante altre ragioni, no? A volte sceglievano altri, a volte ragionamenti più di natura economica, di natura di mantenere un nome, eccetera. Amare, amare, è incredibile, amare i figli, essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici. L'emancipazione delle donne non era un tema, e io sono convinto che l'emancipazione delle donne è anche un frutto indiretto di un malinterpretato ruolo, no? Nel specificare tu questo, solo questo, io solo questo, eccetera. Anche è scritto qui, sottomessa ai loro mariti. Questo sullo sfondo che Paolo scrive che in Cristo non c'è né uomo né donna. Questo sullo sfondo che Paolo scrive ai mariti in Galati 5, di amare le proprie mogli così come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per la Chiesa. Così i mariti devono amare le proprie mogli. E in quel contesto c'è lo stesso concetto della sottomissione. Io credo che dove c'è questo rapporto di coppia tra marito e moglie non ci sono dislivelli, ma c'è una armonia che è possibile grazie al ruolo preciso del marito, che ama la moglie fino al sacrificio di se stesso. E dove la moglie sta volentieri a questo posto. E dove viene a mancare una parte, l'altra parte si evolve, si sviluppa, va in una direzione che probabilmente Paolo ha davanti quando scrive anche qui a Timoteo. Lui dice, voi donne anziane avreste dovuto imparare, anzi senz'altro avete imparato e adesso potete insegnare alle giovani donne. Anche questo concetto della sottomissione, che non è una, come dire, un'autorizzazione a fare il padrone e il brutto e il cattivo tempo in casa, è completamente diverso. E in Efesini, dove c'è questo richiamo al marito, c'è un invito generale alla sottomissione reciproca nel versetto 21, solo dopo viene la specificazione, e voi donne ai vostri mariti. anche il marito deve sottomettersi alla specificità di quello che sono le donne, negli occhi di Dio. E credo che potremo imparare molto da come Gesù si è fatto circondare, assistere da sorelle in fede, da donne, durante il suo ministero sulla terra. C'è un limite senz'altro, no, per la figura femminile all'interno della Chiesa, all'interno del governo della Chiesa, questo è chiaro. Però credo, noi abbiamo nella Chiesa dove adesso frequentiamo delle sorelle molto in gamba, e a volte loro fanno un servizio che anche una certa, come dire, visibilità, ma lo fanno con un mandato che il Consiglio di Chiesa o gli anziani danno. Anche questo è sottomissione. Quindi non dobbiamo adesso pensare che troviamo questo termine di essere sottomesse nella Chiesa, rispetto, cioè detto alle donne rispetto ai mariti, che adesso possiamo mettere i piedi in capo a, no? Non è, assolutamente non è questo. Però è interessante, nel periodo di oggi mancano gli uomini forti, amorevoli, che hanno autorità e autenticità, perché loro vivono sottomessi a Cristo, con l'amore di Cristo che sperimentano ogni giorno, e per l'amore di Cristo vivono autenticamente. E perciò forse quei vuoti che noi non, o che noi permettiamo, possono essere coperti o ricoperti da chi sono sorelle. È un altro tema per un'altra serata, o per un altro tempo. Adesso versetto 6, sono chiamati in causa i giovani. Versetto 7, presentando te stesso, tu Tito, in ogni cosa come esempio, anche di opere buone. Le opere vengono poi chiamate giuste nel versetto 5 del capitolo 3, però non sono salvifiche, sono testimonianza della salvezza già sperimentata. Versetto 7-8, lui descrive, Paolo descrive come si immagina l'esempio di Tito e lo chiama proprio in causa, affinché, versetto 8b, affinché l'avversario resti confuso non avendo nulla di male da dire contro di noi. Cosa vuol dire? Affinché non ci siano scandali. Appena c'è lo scandalo, appena c'è un'occasione, un pretesto per parlare male di noi, la gente è pronta a farlo. Poi anche un invito al versetto 9, ai servi, c'è di nuovo quel termine là, cioè di stare al proprio posto. Poi è interessante, versetto 10, il trattamento dei servi include la lealtà perfetta, e lo scopo che lui dice è per onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore. Quindi dobbiamo fare di tutto per evitare i scandali. Dobbiamo fare di tutto perché il Vangelo rimanga una buona notizia. Forse non condivisa come notizia da parte di chi la riceve, ma che non dà adito a contestarla. Non sempre la nostra testimonianza viene accolta con un applauso, è chiaro. Ma noi dobbiamo far sì che le persone che ascoltano la nostra testimonianza possano dire: io vedo che per te questo va bene. Io vedo in te qualcosa che io non ho. Io percepisco che tu intendi quello che dici, sei autentico. Non diamo adito a scandali. Ora, noi possiamo leggere anche il capitolo 3, non abbiamo tempo, però è chiaro che l'Apostolo Paolo non fa appelli, come dire, a un moralismo umanistico, dove l'uomo si può e si deve sforzare per poter riuscire a fare una cosa del genere. Lui dimostra che siamo salvati per grazia, menziona la nuova nascita. Questa è la condizione primaria perché l'opera di Cristo possa in noi produrre quei frutti. Però l'Apostolo Paolo si aspetta questo. Dice, non credente bisogna vedere qualcosa, un cambiamento, una trasformazione. E io mi sento chiamato in causa, no? Io sono anziano, cioè vecchio. Le persone che mi conoscono, cosa vedono? Cosa vedono? Vedono solo un Paolo più o meno buono? O vedono qualcosa che sanno che è opera di Cristo? Guardate, se io penso, se l'Apostolo Paolo diceva che in noi, cioè nella nostra carne, non abita alcun bene, io devo dire, è così, io non sono buono. Io non sono migliore degli altri. Sono in una condizione migliore perché Cristo mi ha salvato e mi ha fatto diventare una nuova creatura. E lo devo dire agli altri. Questo non è una notizia che viene riferita in prima pagina sui giornali, ma è una notizia di cui le persone hanno bisogno. E io credo che le vite trasformate, le vite consacrate a Cristo, le vite dove Cristo può essere il centro in ogni senso dei pensieri, delle parole, delle decisioni, nello stabilire le priorità, nel definire priorità, nel definire scopi per la vita, dove Cristo sta al centro, le persone se ne accorgono, questo è quello che è il segreto delle nostre vite. E poi siamo anche coraggiosi nel testimoniare Cristo. La gente è stanca, cioè c'è chi mi dice non accendo la televisione in questi giorni perché non sopporto più tutto il male, tutte le ricadute del male, tutto il dolore, tutte le sofferenze, tutte le notizie negative che si vengono a sapere. Più buio è, più meglio si vede una piccola fiamma, una piccola luce, meglio si vede la nostra testimonianza. E quello che voglio fare è questo, incoraggiarci ad essere consapevoli, siamo portatori, veramente portatori di buone notizie. E vogliamo, come diceva Paolo a Tito in capitolo 2, versetto 10, onorare in ogni cosa la dottrina di Dio nostro Salvatore, che poi è la dottrina che riguarda l'amore di Dio rivelato in Cristo Gesù, che si è offerto in sacrificio per la nostra salvezza e che ci fa nuovi e ci trasforma. Permettiamo allo Spirito Santo di trasformarci nel nostro modo di pensare, di parlare, e poi nelle cose pratiche della vita chiediamo a Dio pazienza per il mio vicino o chi per lui non che mi dà sui nervi. Perdoniamo. Non portiamo rancore. Siamo zitti quando dobbiamo stare zitti, ma parliamo quando possiamo parlare per glorificare il nostro Signore. So che è mercoledì sera, so che siamo in mezzo a una settimana, forse pesante, trasloco, eccetera, e so che forse è difficile ricevere un appello così, un'esortazione così in mezzo alla settimana, però facciamone tesoro e chiediamo a Dio di essere ancora più potente, di essere ancora più visibile nelle nostre vite. E lui lo sarà, lui lo farà. So che c'è un tempo di preghiera, mi immagino che possiamo anche pregare perché possiamo essere portatori di buone notizie, ma non solo portatori verbali, ma portatori che con tutto il nostro essere, quindi in modo autentico, siamo portatori di buone notizie. Il Signore ci benedica. Amen. Amen. Amen.